Indyland. Outside. Il parco giochi dell'Indipendenza.
Nuova puntata di Indyland Outside con Simon Hermes, qui nel nostro podcast, nella nostra trasmissione che va nei posti dove succedono le cose. Oggi puntata un po' particolare perché è una puntata con due ospiti, ricomincia la nostra rubrica Bookland e infatti intervisteremo la esperta di geopolitica internazionale Michela Mercuri, un'esperta di geopolitica molto rock come attitudine proprio, e per le cose che ci racconterà in maniera molto semplice, anche seppur insomma, ben a conoscenza dei fatti, riguardo quella che è la polveriera mediterranea. Questo il titolo del libro che presenteremo, sottotitolo Dall'Afghanistan all'Algeria, le nuove sfide per l'ordine mondiale. E poi naturalmente la nostra musica, i nostri musicisti, siamo andati a Palermo on the road, questa volta a Piazza Maggiore, e abbiamo intervistato Davide Shorty, Soul Man, rapper di Palermo, ha partecipato a Sanremo qualche anno fa, ha fatto un suo nuovo singolo, album, è un Soul Man di quelli molto attenti anche al sociale, a canzoni e collaborazioni insieme al maestro Daniele Silvestri. Iniziamo subito con Michela Mercuri, una canzone, e poi con lei a parlare della polveriera mediterranea. La nostra rubrica Bookland ci colleghiamo con Michela Mercuri, autrice di un libro che si chiama Polveriera Mediterraneo, dall'Afghanistan all'Algeria, le nuove sfide per l'ordine mondiale, un libro che ha scritto insieme ad Alberto Gasparetto. Michela Mercuri è un'esperta di geopolitica internazionale e nel caso specifico proprio di Medio Oriente, Mediterraneo, che in questo periodo, innanzitutto ciao Michela, benvenuta.
Ciao, grazie a voi, grazie dell'invito, mi fa molto piacere presentare questo libro con voi, grazie.
Questo libro mi sembra che è precedente all'attuale guerra israelo-palestinese, no?
Esatto, noi abbiamo scritto con Alberto Gasparetto dell'Università di Padova e con tanti altri autori che ci hanno aiutato un po' in questa avventura, abbiamo scritto questo libro durante proprio la guerra tra la Russia e l'Ucraina, nel momento clou, oserei dire, di questa guerra, e siamo invece andati proprio ad analizzare un'area geografica completamente diversa, quindi il momento in cui tutta l'attenzione mediatica, mainstream, delle TV, delle radio, dei giornali era concentrata giustamente, direi, sulla guerra tra Russia e Ucraina, sull'invasione russa dell'Ucraina, noi abbiamo detto no, andiamo a trattare un'area che è quella, appunto, come recita anche il sottotitolo del testo, che va dall'Afghanistan all'Algeria, che è un'area estremamente complessa che potrebbe riesplodere. Andiamo dunque a riaccendere i riflettori su un'area in cui, in questo momento, che era quel momento insomma di cui ho parlato prima, un'area di cui non si parla, e questo libro in qualche modo ci è esploso tra le mani, no? In qualche modo, perché poi pochi mesi dopo l'uscita del libro, che è uscito appunto a luglio, purtroppo
il 7 ottobre
c'è stata, appunto, esatto, c'è stata proprio il 7 ottobre, che sarà una data che rimarrà appunto nei libri di storia, l'attacco di Hamas contro Israele, con tutte le conseguenze che stiamo ancora, ahimè, vivendo in questi giorni, no? Quindi con una cronaca devastante degli eventi, e quindi si è riaccesa un po' l'attenzione su questa porzione di mondo che noi chiamiamo Mediterraneo allargato, che va dal Nord Africa, che arriva fino appunto all'Afghanistan, Afghanistan, che non riguarda soltanto il conflitto arabo-israeliano, che in questo momento appunto, anzi Israele, tra Israele e Hamas, tengo a precisarlo, sta interessando la trattazione mediatica, ma riguarda anche tante altre sfide, tanti altri paesi, tanti altri archi di crisi che potrebbero riesplodere o sono comunque esplosi, ma non ce ne siamo accorti o i media non ne parlano in qualche modo.
Esatto, questo libro analizza il sottotitolo dall'Afghanistan all'Algeria, ma in qualche modo il carbone era già acceso anche in quella zona di cui stiamo parlando, ovvero israelo-palestinese, quindi è stato facile profeta.
Esatto, forse noi abbiamo scritto questo libro nel momento in cui paradossalmente questo conflitto era più silente, il momento più silente della storia probabilmente di questo conflitto latente che va avanti perlomeno dal 47, ma direi anche prima, adesso non voglio affrontare i temi di storia che tedieranno gli ascoltatori, no? Ma noi abbiamo scritto questo libro in un momento in cui sembrava che in quell'area tutto andasse bene, c'erano stati gli accordi di Abramo del 2020, quindi una sorta di pacificazione tra lo Stato di Israele, il Bahrain, addirittura il Marocco, e poi in qualche modo la pace tra Israele e Arabia Saudita mediata dalla Cina, quindi sembrava che in qualche modo tutto andasse bene, gli Stati Uniti stavano tentando un riavvicinamento tra Israele e i sauditi, eccetera, quindi proprio nel momento in cui sembrava che in un'area che da 70 anni è una polveriera, come recita il titolo del libro, che non è soltanto appunto l'area di Israele e dei territori occupati, ma è l'area mediterranea in generale, le cose stavano un po' migliorando, ecco in quel momento proprio questo è accaduto, quindi in qualche modo era quasi prevedibile per chi studia da 20 anni, certo, 30 anni come me, gli autori di questo libro, quello che è accaduto.
Che idea ti sei fatta, Michela Mercuri? Cioè, il 7 ottobre cos'è accaduto? Perché Israele non ha previsto quello che è successo, insomma, l'attacco di Hamas?
Noi abbiamo in mente, chi ha studiato un po' la storia, ma anche per sentito dire in qualche modo, l'invincibilità di Israele dalla guerra dei seggiori del 67 fino ad altre operazioni, eccetera. No, poi immaginiamo questi nomi che abbiamo visto anche nelle serie televisive, basti pensare a Fauda, per rapportarci un po' alla nostra realtà
che Netflix ha boicottato, abbia stoppato, pare che Netflix l'ha fermata, molte serie israeliane sono state fermate in questo momento.
Sì, c'è stato anche un boicottaggio nei confronti di questa serie e di altre cose, di altri film, eccetera eccetera, no? Quindi noi siamo abituati un po' a immaginare Israele come uno stato invincibile, nomi come il Mossad, lo Shin Bet per esempio, no? Ci fanno quasi paura solo a sentirli nominare. In realtà Israele è stata colta di sorpresa, non se lo aspettava. Non si aspettava da Hamas, che era silente, in maniera molto furba, silente, quello che è accaduto. È probabile, e adesso la realtà dei fatti ce lo conferma, che Hamas, che è un'organizzazione terroristica, su questo non c'è dubbio, in questo è stata aiutata da altri attori. Qualcuno prima aveva qualche dubbio, io quando ne parlavo 2 mesi fa qualcuno mi diceva no, ma Hamas è capace di farlo da sola. No, Hamas è stata comunque aiutata, addestrata perlomeno dall'Iran e supportata perlomeno dagli famosi Hezbollah libanesi che si trovano al confine tra Israele appunto e il Libano. Quindi è chiaro che è un'operazione che è stata coordinata da tutti quegli attori esterni che in qualche modo non volevano, per esempio, a mio avviso, se facciamo un passo indietro, che Israele si accordasse con i sauditi, no? Tramite la mediazione americana, per esempio. Quindi le motivazioni possono essere molte. Sicuramente però quello che è accaduto, e concludo, porterà comunque un cambio degli equilibri, che non sapremo come, non soltanto in Israele e nei territori occupati di Gaza, Cisgiordania, eccetera, ma in tutto il Medio Oriente. Stiamo assistendo in questo momento all'allargamento, a quello che tutti non volevano, all'allargamento del conflitto, agli Houthi dello Yemen, agli Hezbollah, appunto al confine con Libano, a un intervento sempre più, non dico diretto, ma stringente dell'Iran. Quindi è chiaro che insomma la situazione è davvero grave ed è davvero in divenire, e neanche noi che abbiamo scritto questo libro siamo in grado chiaramente di prevedere cosa potrà accadere anche tra 2 o 3 mesi.
Michela Mercuri, tu è
tuo coautore, nel libro parlate anche della primavera araba, analizzate quelli che sono i vari scenari dei vari stati arabi. In qualche modo pensi che questa situazione possa coalizzare, cioè una chiamata alle armi da parte di Hamas? Già in qualche modo è accaduto, sta accadendo con gli Houthi e con lo Yemen, Inghilterra e Stati Uniti bombardano lo Yemen, una cosa che forse provocherà reazioni, pare, anche dall'Iran.
Ma quello che mi fa più paura, si parlava di primavere arabe prima, no? È che immediatamente le piazze arabe, no, sono insorte a favore di Hamas, dall'Algeria alla Tunisia, poi andiamo da Amman in Giordania, eccetera, eccetera. Quindi dalle primavere arabe che avevano sconquassato equilibri che noi credevamo essere ormai consolidati, paesi come l'Egitto, la Tunisia, eccetera, stiamo assistendo di nuovo a un altro sconquassamento, se così vogliamo chiamarlo con un termine un po' improprio, proprio dei nostri anche vicini regionali. Io faccio un esempio: l'Algeria è il primo stato che adesso si è schierato apertamente con Hamas, ma l'Algeria è anche il nostro principale fornitore di gas, parlo dell'Italia, col 36% del gas che appunto noi importiamo dall'Algeria. La Tunisia, che è il paese da cui proviene la maggior parte dei migranti diretti verso l'Italia, in questo momento è molto vicina alla Hamas ed è molto vicina anche all'Algeria. Ci sono poi tanti altri paesi, la Libia per esempio ha detto che non venderà più gas, adesso poi chiaramente in Libia ci sono tanti leader, tante milizie, quindi è anche difficile insomma da interpretare questo atteggiamento. La Libia, altro paese protagonista delle rivolte arabe, ha detto, Haftar e Dabaiba, che in questo momento sono un po' i due leader libici, ma che chiaramente non contano molto perché in Libia contano in realtà le milizie, hanno detto che non venderanno più per esempio gas ai paesi alleati di Israele. Quindi si sta modificando anche l'equilibrio del Nord Africa, che ci interessa più da vicino come Italia per i flussi migratori e per la questione del gas, ma stiamo assistendo, e concludo, anche a un cambio di paradigma a livello globale, perché ci sono potenze come la Russia, come la Cina,
come la Turchia,
Turchia per esempio, che sono paesi che stanno in qualche modo staccandosi completamente da qualunque contatto con l'Occidente, creando un loro blocco.
Ecco, in questo senso, in questo senso appunto il cambio di scenario mondiale, alla fine di questo anno, il 2024, ci saranno le elezioni negli Stati Uniti. Tutti i sondaggi dicono che potrebbe tornare Trump. A questo punto cosa accade?
Ma è sicuramente difficile da prevedere. Trump aveva puntato molto su un accordo tra Israele, sappiamo i legami anche familiari importanti in qualche modo che Trump ha attraverso il genere, no? con Israele e i paesi.
Paradossalmente potrebbe fare da paciere, come ha fatto in Corea, un Trump che è accusato da tutti di essere un guerrafondaio.
Potrebbe, perché in realtà poi diciamo con Trump non ci sono stati nuovi conflitti in quest'area molto complessa. Però anche Biden sta cercando di tenere un po' il freno a mano anche attraverso il segretario di Stato Blinken, no? Anche cercando di frenare un po' Israele. Perché? Perché voglio ricordare che proprio in vista di queste elezioni, che saranno apicali, saranno fondamentali per ridisegnare o non ridisegnare in qualche modo gli equilibri mondiali, ecco, anche Biden sta cercando comunque di mettere un freno a quello che accade, nonostante appunto i bombardamenti nello Yemen, eccetera. Perché? Perché dobbiamo ricordare che una buona fetta dell'elettorato dem americano, soprattutto dei giovani tra i 18 e i 35 anni, è per la causa palestinese. E quindi Biden in questo momento sta perdendo molto consenso tra i suoi, e Trump ne sta chiaramente giovando. E quindi Biden si sta giocando molto in questo momento sul suo sostegno ad Israele e su quello che sta facendo appunto nello Yemen. Quindi è anche da capire insomma la traiettoria che vorrà prendere Biden. Anche da questo dipenderà il successo o non successo appunto di Trump all'interno di questo complesso magma. Dico solo una cosa: che sicuramente Biden può essere risultato impopolare anche al suo elettorato per l'appoggio quasi incondizionato in qualche modo a Israele, ma per quanto riguarda invece il bombardare alcune postazioni degli Houthi, per quanto questo sia stato condannato addirittura dalla Scia in questo momento, no? Ma bombardare alcune postazioni degli Houthi che stanno bloccando tutto il commercio mondiale nel Mar Rosso, questo forse lo rende un po' meno impopolare, direi. Quindi si sta un po' barcamenando trascinando tra questi due assi, secondo me.
Allora, un libro interessantissimo che ci aiuta ad approfondire un tema anche complicato come quello del Medio Oriente, alla luce anche di quello che sta accadendo nell'attualità, Polveriera Mediterraneo, dall'Afghanistan all'Algeria, le nuove sfide per l'ordine mondiale, di Michela Mercuri e Alberto Gaspareto. E chiudendo, carissima Michela Mercuri, una domanda un po' off topic, cioè fuori forse da quelle che ti fanno usualmente nei tuoi collegamenti, nei vari TG speciali, eccetera. Un film o una serie TV che ci può in qualche modo aiutare a capire quello che sta accadendo in Medio Oriente, e poi il nostro è un programma anche di musica, una colonna sonora, qualcosa che può essere messo di sottofondo mentre si legge il tuo libro.
Ma guarda, per quanto riguarda il film, io avrei consigliato vorrei fare una bella Netflix per riproporre Fauda, che non è assolutamente di parte, ma è un libro che scusate, è una serie che anche a me ha fatto capire alcune cose che prima non conoscevo. E poi non vorrei essere noiosa, ma io spesso ai miei studenti durante le lezioni faccio vedere molti documentari, uno in particolare che è molto bello, si chiama Checkpoint, ed è un documentario che documenta, perché il documentario poi documenta per l'appunto quella che è la quotidianità nei checkpoint israeliani in Cisgiordania, non a Gaza in questo caso, e ci fa capire tante cose. Quindi io consiglierei, al di là, magari se uno vuole passare una serata a vedere un film, Fauda, perché non è
che è bellissima, c'è comunque c'è ancora, le nuove stagioni però sono state fermate, sì, c'è ancora in streaming.
Hanno bloccato la
produzione delle nuove.
Molti attori di Fauda purtroppo sono morti in questo conflitto, sì. Questo ci fa capire quanto è reale la realtà.
Lo stesso protagonista della serie Fauda è in campo adesso, è stato richiamato alle armi.
Esatto, questo ci fa davvero capire tante cose. Cioè, poi è stato un bel documentario, ma guarda, vi dico una cosa, per una volta passate una serata a guardarvi dei documentari, io li faccio vedere ai miei studenti, all'inizio sono scorretto, no, il documentario, no, però piuttosto che una spiegazione di un docente, ma un documentario penseranno, no? Eppure molte volte un'immagine, un filmato vale più di mille parole. C'erano tantissimi documentari sulla guerra dei sei giorni, c'erano tantissimi documentari su quello che accade a Gaza, fatti davvero molto bene, quindi guardateli. Per quanto riguarda la colonna sonora, Clash scrissero una loro famosa canzone,
Clash, sì.
Rock in the Casbah, per protestare contro il fatto che l'Ayatollah Khomeini avesse vietato di ascoltare la musica in Iran durante appunto la presa di potere nel paese. Ricordiamoci anche la musica è legata alla politica.
Eh sì, il rock e il punk sono rivoluzionari anche in questo senso.
Esatto. Fin dai tempi dei Clash.
Eh sì. Ciao Michela Mercuri, grazie.
Grazie, ciao.
Questa è Indyland. Outside.
The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was a standing on the radiator grill.
per Indieland Outside, Indieland che ci porta, vi porta fuori dalla radio e nelle case dei nostri musicisti, dove nasce la musica. Siamo a Palermo, siamo a Piazza Maggiore e siamo con uno degli artisti che negli ultimi anni, insomma, si sentito un po' ovunque, si può dire, insomma, nasce dal rap, poi il soul. Siamo con Davide Shorty. Ciao Davide, grazie di averci accolto nella tua mia Palermo.
Grazie a te, è un piacerissimo farci questa chiacchierata. Poi una Piazza Maggiore bellissima e ventilata.
Ventilata fortunatamente, perché siamo oggi, mentre stiamo registrando, il 25 di ottobre, la temperatura è decisamente estiva.
30 gradi abbiamo oggi.
Tu sei con una comoda salopetta anziché essere venuto con i Bermuda?
Ma perché stamattina faceva fresco, io vengo da Finale di Pollina che è un'oretta e passa da qua e questa mattina faceva abbastanza fresco, ho detto aspetta che metto la salopetta e così sto bello tranquillo, invece come si dice ci futtio.
Senti, questa piazza è una piazza, parliamo di Palermo un attimo, è una piazza storica che io mi ricordo, io ragazzo di fine anni 90, all'epoca non ci potevi praticamente entrare in questa piazza, che restavi in mutande. Adesso è piena di locali, bar, sembra di essere, io vivo a Roma, sembra di essere a Testaccio o a Trastevere. Tu che sei più, tu sei dell'89, la noti una differenza negli ultimi anni a Palermo in questo senso di miglioramento, oppure ti sembra sempre lo stesso? 89, insomma, quindi forse non hai vissuto quello che ho vissuto io.
Probabilmente non allo stesso modo, però un po' sì. Sì, la vedo questa differenza, specialmente nel centro storico, in tutte queste zone, sia la Maggiore che la Pucciria, Ballarò. Comunque vedo una rinascita dal punto di vista socioculturale. Ci sono tante bellissime realtà che stanno rivalorizzando il territorio e che stanno costruendo sicuramente. Però c'è tanto lavoro da fare ancora, io non penso che ci sia sempre tanto da fare dal punto di vista sociale a Palermo. Purtroppo abbiamo una realtà pesante da tanti punti di vista, dove c'è tanta rieducazione da fare, c'è tanta comunicazione da fare, specialmente con i più giovani, perché sono loro che sono il futuro in un modo o in un altro, quindi è su di loro che dobbiamo puntare.
Loro vuoi, perché anche tu sei giovanissimo.
Sì, assolutamente, voglio dire, 34, quindi sono, diciamo che sono a cavallo, mi sento giovane ma non troppissimo, nel senso che avendo un vissuto di un certo tipo, avendo anche viaggiato e visto Palermo dall'interno e dall'esterno, mi sento di poter dare qualcosa alla città in un modo o in un altro. A me piacerebbe tantissimo fare un po' di educazione musicale, fare delle masterclass, diciamo dare la possibilità ai giovani di istruirsi, di trovare nell'arte, nella creatività qualcosa di importante per poter esprimere se stessi.
E tu sei un musicista, nativo rapper, soul, funky, che è nato, è cresciuto musicalmente, mi pare, insomma, correggimi, anche nelle battaglie sociali, nelle canzoni di lotta, quelle che una volta venivano chiamate canzoni di lotta da Guccini, Claudio Lolli, Ernesto Bassignano. Oggi la nuova canzone di lotta è il rap, quella che parla di quello che accade intorno.
Ma sai cos'è? Secondo me neanche più. Cioè, il rap è diventato un genere talmente popolare che non c'è più quell'elemento di lotta. Sono molto pochi gli artisti che utilizzano il rap o in generale la musica come strumento di denuncia sociale, e questo è un gran peccato, perché purtroppo fare denuncia sociale comporta un certo schieramento, comporta
essere identificati in uno, esatto, piuttosto che in un altro schieramento,
esatto, quindi è sempre un'arma a doppio taglio, perché significa, come si suol dire, precludersi un certo tipo di fan e aprirsi a un altro tipo di fan, che per me non è mai stato un problema. Io ho sempre espresso quelle che sono le mie idee sociopolitiche in maniera molto chiara. Io non mi schiero da nessuna parte, ma mi schiero a favore della libertà, a favore delle persone, a favore dei più deboli. cerco sempre di essere il più chiaro possibile quando si parla di discriminazione, quando si parla di accoglienza.
Quando si parla di temi, alla fine ti schieri a prescindere.
Sì, bisogna schierarsi, io penso che sia un dovere in un modo o in un altro dal punto di vista artistico e umano prima di tutto. Per me è stato spontaneo, non ho mai pensato devo fare della musica di denuncia. Io faccio musica perché ho un bisogno di espressione, no? E quindi se ho delle idee di un certo tipo e ci sono delle cose nella società che mi stimolano o che mi infastidiscono, che mi muovono qualcosa dentro, per me è necessario doverne parlare in un certo modo.
Non sono mai stato così perso, mai visto un cuore più onesto. Ed anche se da un po' che non esco, e questo posto è sempre lo stesso, ti confesso che sei la prima cosa a cui penso. Quando mi sveglio è tutto più senso. Dicono in amore spesso è tutto concesso, allora mi concedo fino a perdere il senno. Poi sento i miei organi che fanno un concerto, beh certo. Mi basta sentire la tua voce un momento, mi sento svenire, il tempo sembra più lento. Ogni volta che un sogno lo conservo, lo disegno su un foglio e lo confermo. A volte non ricordo più dove lo metto, poi mi fermo, mi spoglio, mi concentro. Mi rispondo in silenzio, contento, guardo fuori e contemplo un deserto. Se mi rompo tu rimetti insieme ogni frammento, perché per me sei l'inizio e la fine del mondo. Per aprire questa finestra che dà sulla fine del mondo, per capire cosa ci resta qui dopo la fine del mondo. Forse impazzire, cerco un indizio che porta alla fine del mondo. L'inizio e la fine.
E Davide, tu hai appena pubblicato il tuo nuovo singolo che si chiama Finestra, l'abbiamo ascoltato, e sei stato a Sanremo nel 2021, insomma adesso sei... hai fatto 3 canzoni con Daniele Silvestri, giri tutta Italia, quindi adesso sei un musicista affermato a livello nazionale, si può dire così, no? Possiamo dire tranquillamente così. Il tuo percorso come è cambiato e se è mutato dalle tue origini on the road, stradaiole, da battaglia ad oggi? Ti senti cambiato?
Ma sicuramente mi sento cresciuto. Non mi sono mai posto dei limiti, ho sempre cercato di imparare, di circondarmi di persone più esperte, più brave di me in un modo o in un altro, specialmente dal punto di vista musicale. Io sono un grandissimo ammiratore della scena jazz, per cui i musicisti jazz sono sempre dal punto di vista armonico e musicale molto più evoluti dei musicisti contemporanei, regolari tra virgolette, da quelli rock o quelli pop. Insomma, il jazz è sempre un mondo armonico molto più ampio.
Il jazz palermitano siciliano è popolarissimo.
Assolutamente sì, abbiamo tantissimi talenti, è una bellissima scena. Ti dico un nome proprio su tutti, è probabilmente uno dei miei musicisti preferiti, che è Alessandro Presti, trombettista, polistrumentista favoloso. Guarda, ma in realtà no, i miei temi sono sempre stati quelli, i miei temi sono sempre stati le mie esperienze personali e quello che il mondo mi trasmette, quindi dall'amore, dalle mie storie d'amore alle cose che mi fanno arrabbiare quando accendo la televisione o quando giro per strada e vedo determinate situazioni, determinati luoghi, e soprattutto quando vedo gli abusi di potere, ecco, sicuramente quello è un tema. Le ingiustizie e gli abusi di potere sono un tema ricorrente. C'è un disco che ho fatto con i Funk Shui Project che si chiama La Soluzione. La Soluzione di per sé, proprio la title track del disco, è un pezzo proprio che parla di quello, della società, delle sue sfaccettature, di quanto può essere pesante trovare una soluzione in un modo o in un altro per poter essere liberi di esprimersi e liberi di essere se stessi.
Il tema della rabbia è un tema che sto trovando ricorrente in questi giorni. I miei palermitani, sto chiacchierando con tantissimi tuoi colleghi, produttori, nomi che insomma fanno parte della grande, bella, ricca scena palermitana, da Alessio Bondi a Chris Obey a Picciotto a Fabrizio Cammarata, Serena Ganci. Devo dire che proprio la rabbia è un tema che mi sembra centrale, sia per la vocalità che tanti artisti di Palermo affrontano, sia per è proprio dare un motivo a volte ai testi, è così.
Io credo che la rabbia nasca spesso dalla paura. Noi palermitani abbiamo spesso paura di essere schiacciati da quello che è il nostro contesto sociale, quindi è normale essere arrabbiati, perché piuttosto che rannicchiarti vuoi sgusciarti, vuoi uscire fuori da questo guscio e cercare di cambiare le cose, quindi è normale essere arrabbiati, però la rabbia fine a se stessa ci danneggia, diventa quasi autolesionista, quindi la cosa bella del palermitano arrabbiato ma in maniera intelligente è che trasforma questa rabbia in un urlo creativo, ed è un urlo gentile piuttosto che un urlo soltanto arrabbiato. Nasce dalla rabbia ma deve essere tradotto in qualcos'altro e deve essere trasformato in qualcosa di positivo, perché la rabbia fino a se stessa causa solo altra rabbia, secondo me.
L'uso del dialetto palermitano-siciliano per te può essere interessante anche per raccontare questa rabbia appunto in senso positivo. C'è una ricerca che alcuni tuoi colleghi stanno facendo proprio per far venire fuori, soprattutto parlo di Fabio Rizzo, 800A, sta facendo insieme a Alessio Bondi, stanno facendo questa ricerca. Per, in qualche modo, dice, perché Napoli deve avere Roberto Murolo, che ha fatto la sua storia, ha fatto le sue cose, Pino Daniele, e a Palermo quasi ci vergogniamo del dialetto palermitano.
Purtroppo il palermitano ha sempre demonizzato in un certo modo, più che altro la Palermo bene, in un modo o in un altro ha cercato quasi di cancellare il dialetto. O comunque di trasformarlo, di addolcirlo, quando il dialetto grezzo ha un suo fascino, una sua bellezza, è una sua espressività che è insostituibile. Io ho fatto una canzone insieme ad Alessio Bondi che si chiama Abbannia, che parla di un naufragio, e lì c'è tanta rabbia tradotta. Sicuramente il dialetto, essendo una lingua quasi primordiale, così ancestrale, dà una chiave sicuramente più diretta d'accesso a quel sentimento di pancia.
Da cosa nascono le tue canzoni? Tu ti ritrovi qui con la chitarra e quando ti viene in mente una melodia, un tema, un incrocio di parole, fai il vocale su WhatsApp per memorizzare. Ho scoperto ultimamente che molti dei tuoi colleghi hanno su WhatsApp una memory, un archivio di vocali in cui registri tutto, è così anche
sì,
per
sì, no, assolutamente, lo è anche per me, ma non soltanto su WhatsApp, sì, ma c'è di tutto veramente, c'ho tutti i memo vocali, c'ho giri d'accordi, cartelle dove c'ho roba appuntata, cartelle di beat, canzoni da campionare, c'è veramente il putiferio, quindi per me non c'è mai un modo fisso. Delle volte parto da una frase, delle volte magari parto da un campione, da un giro d'accordi o da una melodia, cambia sempre, non c'è un modo fisso. Se prima preferivo partire dal beat e sul beat, a seconda del mood del beat, avrei scritto la mia strofa o il ritornello e da lì avrei sviluppato la canzone, adesso mi sento molto più aperto a provarle tutte, non c'è un modo fisso.
Tu sei uno di quei cantanti che usa, diciamo, in maniera univoca, alla pari, il rap e poi la tua voce, che è molto bella, molto soul, mischi le cose, cioè non è una cosa che non studi, che viene dai tuoi ascolti, è evidente, dagli ascolti della musica che hai, dall'ambiente musicale nel quale sei cresciuto. Che poster avevi in camera a 15 anni?
Avevo Pharrell Williams, Eminem, Tupac, Snoop Dogg, Chester Bennington del Linkin Park, sì, ma di tutto, Kurt Cobain, System of a Down, avevo...
Intanto i suoni di Palermo, motorini che sì, passano, è così, Palermo è suoni e...
Avevo Caparezza, senza dubbio, avevo Tormento...
A cui ti ispiri?
Sì, sì,
assolutamente. Per la capigliatura, ma non solo. Quella era facile, dai,
dai. Sai quante volte mi chiamano Caparezza camminando per strada qua a Palermo? Ah, dai Caparezza, ma che ti capito? Mica sempre.
Sempre così.
Fisso.
Hai mai collaborato con Caparezza?
Gli ho aperto dei concerti, sì. Qua a Palermo gli ho aperto un paio di concerti.
Che cosa mi vuoi fare adesso? La cosa bella, insomma, di queste nostre chiacchierate che stiamo facendo è che...
La canzone mia è una cover.
quello che vuoi, hai la chitarra, ci stai facendo questo regalo su strada, insomma, di cantare anche in maniera sporca. Siamo con un semplice gelato, questo si chiama gelato in gergo, quello che ho in mano, un microfono portatile, quindi niente di pulito. Vuoi la cuffia? No.
Io ti posso dire, c'era una donna che conosciamo tutti, che io conoscevo per sentito dire quando ero piccolo, me ne parlavano perché viveva nel palazzo di mia nonna, di fronte a casa mia, e il suo nome era Rosa Balistreri. Rosa in un certo modo è stata una delle prime donne a imbracciare una chitarra e raccontare la storia del proprio popolo, e c'è una canzone che probabilmente è un inno che tutti quanti amiamo, che tutti quanti conosciamo, che si chiama Cuti Ludissi.
Cuti Ludissi, cataio all'assare, meglio la morte e non chi stu dolore. Ai 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 ai, moru 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 moru, sciato dello mio cuore, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moru 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 moru, sciato dello mio cuore, l'amore mio sei tu. La 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 la